Vogliamo leggere una parola della parola di Dio prima della preghiera in Efesini, capitolo 1, dal versetto 3. Vogliamo alzarci per questo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, la quale Egli ci ha largito nell'amato Suo, poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la rimissione dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, della quale Egli è stato abbondante in verso noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, col farci conoscere il mistero della Sua volontà, giusta il disegno benevolo che Egli aveva già prima in se stesso formato, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, e che consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli, quanto quelle che sono sulla terra. E Lui, dice, nel quale siamo pure stati fatti eredi, a ciò predestinati, conforme al proposito di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della propria volontà, affinché fossimo all'onde della Sua gloria, noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che si è acquistati all'ode della Sua gloria. Vogliamo pregare. Dio fedele, ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore, che per grazia Tu ci hai chiamati, Tu ci hai dato la Tua parola, non perché noi lo meritiamo, ma soltanto per grazia. Tu ci hai amati, Tu ci hai eletti, Tu ci hai dato la Tua parola, Tu hai parlato con noi fino ad oggi. Tu ci hai veramente dato ogni cosa. Vogliamo lodarti e glorificarti e lodare il Tuo nome, perché siamo il Tuo popolo. Mettiamo la nostra fiducia in Te anche oggi e sempre di più. Sii con noi, Signore, che Tu possa benedire tutto il Tuo popolo, tutti coloro che sono qui. Benedici tutti, a cagione il Tuo nome. Siamo venuti non per essere qui, ma per ricevere qualcosa da Te, per prendere qualcosa con noi. O Dio fedele, ti ringraziamo e ti chiediamo che Tu possa parlarci potentemente. Noi togli ogni cosa che non è da Te, che qualcosa che è sulla via, e che il Tuo buon Spirito Santo possa operare in mezzo a noi. Signore, Te lo chiediamo di tutto cuore e con un cuore curvo. Noi guardiamo a Te, Signore, perché Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra consolazione, la nostra pace, Tu sei tutto in tutti per noi. In ogni distrezza Tu ci hai consolati. Noi Ti adoriamo e Ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore. e lodiamo il tuo nome e che possiamo glorificarti e adorarti. Vesci coloro che non potevano venire, sì, con tutti, Signore, nel sud, nel nord, nell'est, nell'ovest, ovunque, sopra tutti i continenti. Vesci tutto il tuo popolo, bene il tuo popolo, Israele, vesci tutti. Questa è la nostra preghiera oggi, e tu lo darai, e tu risponderai al di là che noi chiediamo. A te l'onore e la gloria dai nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Siamo riconoscenti a Dio che possiamo essere qui e auguriamo che Egli ci possa benedire, che possa parlarci, e non soltanto questo, che Egli possa fare ciò che Egli vuole con noi, tramite noi e in noi tutti. Abbiamo molte parole di Dio, le abbiamo udite più che in un altro tempo, e perciò Dio ci chiederà più da noi. Se noi guardiamo indietro, allora grandi uomini di Dio nella storia della Chiesa ci sono stati, e ciò che Dio ci ha rivelato non hanno saputo nulla. Hanno servito Dio nel loro tempo e sono andati prima di noi, e insieme vedremo il Signore. Ma noi viviamo in un tempo particolare, in un tempo in cui Dio fa la storia, la salvezza, e quanto la parola è stata letta riguardo a ciò che si sviluppa, come sta scritto in Efesini 1, versetto 10, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi,
e
ciò mi ha colpito il pensiero, e ho detto: Signore, non soltanto il tempo e ciò che deve accadere in esso, ma che posso anche essere ordinato in questa pienezza dei tempi, nell'operato di Dio, che posso trovare il passo a cadenza, anche che posso avere l'equilibrio e che posso andare avanti con te. Tutto è ordinato da Dio. E se noi udiamo il fratello Branham dire che tutta la creazione nell'ordine divino è rimasto, soltanto l'uomo no. L'uomo che è stato creato all'immagine di Dio non è rimasto nell'ordine divino. Il sole e la luna, tutto l'universo, la natura in tutto, tutto è rimasto nell'ordine divino. L'uomo che Dio aveva creato per avere comunione con lui, l'uomo con cui Dio aveva comunione, è uscito da questo ordine divino. Ora dobbiamo di nuovo essere inseriti, e ciò ci deve essere una realtà divina, come ciò è uscito dell'ordine divino, così ciò deve essere di nuovo ricondotto nell'ordine divino e deve diventare realtà divina. Dio può fare qualcosa con gli uomini che sono pieni di teorie e gli altri possono fare tutto chiaro senza che rimangano, ma un vittima del ciò che essi pensano e di ciò che pensano che Dio dovrebbe fare. Si tratta di questo in questi giorni in cui l'ordine divino dobbiamo essere condotti in esso e che il Signore possa usare queste riunioni in un modo molto particolare e anche che possa benedire e in ognuno tramite la sua parola possa operare ciò per cui egli la manda. Voi sapete che ci sono molti luoghi, molte cose vengono fatte entusiasmo senza che i cuori aspettano e siano portati in armonia con Dio e con la parola di Dio. E io penso alla parola che il fratello Müller sabato a Salisburgo ha letto riguardo a Saul. Lì sta scritto: e quanto lo Spirito del Signore viene sopra di te, allora tu sarai mutato in un altro uomo. Lo Spirito di Dio è per questo di fare di noi altri uomini, persone secondo la volontà di Dio. Qui vi è qualcosa ancora. Saul non aveva una promessa divina. Lo Spirito di Dio non poteva annodarsi ad un punto, ad una semenza che egli poteva portare nel suo cuore e che avrebbe potuto renderla vivente. Risultato era che egli è stato in entusiasmo spirituale, lo Spirito è venuto sopra di lui, ha profetizzato e la conversazione è stato detto, Saul è anche in mezzo ai profeti, ma se poi vediamo la sua vita, non c'è stato un mutamento. Forse era un altro uomo quando lo Spirito di Dio è venuto su di lui, ma poi quando lo Spirito di Dio se n'è andato, era di nuovo il vecchio uomo. E ciò risultava nella disubbidienza e di nuovo in una distretta che egli ha detto dove c'è un uomo che possa suonare lo strumento a corde e che possa portarmi pace e tranquillità, perché era addolorato da uno spirito che Dio aveva lasciato venire su di lui. Ciò che è importante riguardo a questa meditazione è questa: dove non c'è la parola della promessa divina nel tuo e nel mio cuore può cadere, lo Spirito Dio può venire quanto vuole e non c'è una semenza che possa venire alla vita. La differenza era la differenza tra Davide e Saul. Davide aveva una promessa dal Isaïe, de la casa d'Isaïe, tu ungerai colui che io ti mostrerò. E sarebbe diventato re in Israele. Ciò era la differenza. Davide aveva una parola della promessa divina. Davide era la scelta di Dio. Saul era scelto dagli uomini, ma Dio ha detto a Samuele: fai ciò che egli ti chiede. E poi disse: nella mia ira io ho dato un re, e nella mia ira l'ho di nuovo l'ho ripreso. Non siamo qui per dire a Dio ciò che deve fare. E se siamo arrivati a questo punto e abbiamo il programma terminato, e diciamo: Signore, benedici tu. E poi può accadere che egli lo benedisce, ma non per sempre. Ci sarà soltanto una semenza per un tempo. È veramente così che Dio in questa generazione ha benedetto e ha usato. E anche non possiamo che queste persone non sono, hanno riconosciuto le vie di Dio e non hanno camminato su di esse, eppure hanno ricevuto tante benedizioni. Dunque, non si tratta delle benedizioni, ma la semenza di Dio, quale parola deve essere nei nostri cuori, deve essere piantato. E voi sapete, nell'ultima lettera circolare l'ho messo in rilievo, e talvolta non è semplice, ma certamente capite che nessuno parla per se stesso. Ma io posso dire: io sono geloso dell'assemblea del Signore, della sposa dell'agnello, che senza macchia né runga. Quale sposa parola che tramite lo Spirito Dio è stata resa vivente e che veramente è stata cambiata all'immagine di Gesù, che possa presentarla davanti al Signore. E poi, se talvolta dobbiamo fare delle correzioni, è Dio che pensa bene per noi. In quel tempo il fratello Branham diceva sempre nelle predicazioni, e egli dice: era veramente uno delle nazioni, e poi due, tre volte sono usciti dal passo a cadenza, poi di nuovo ha alzato la voce per ricondurli al passo di cadenza. Se stasera viene detto che non abbiamo raggiunto questo passo a cadenza, è vero. Non voglio appartenere a coloro che fanno qualcosa davanti agli altri, e di questo ci sono solo abbastanza che dovrebbero parlare agli uomini, ma ciò non deve essere fatto con le parole di Dio, ma là dove Dio parla dobbiamo portare le parole che provengono dalla sua bocca, e nel mio cuore e nel tuo cuore possono cadere, e poi che possano essere rese vivente tramite lo Spirito. Sono convinto che noi siamo vicini e che possiamo avere questa unanimità nello Spirito e nella verità, non nel mio è nel, la tua visione, non in una conoscenza, ma in Gesù Cristo, il nostro Signore. Questa unanimità divina dobbiamo trovarla nell'ordine divino e dobbiamo essere inseriti. Poi soltanto Dio potrà fare qualcosa per tutto il tempo che quale assemblea del Signore non siamo al passo di cadenza e nella piena armonia con ogni parola di Dio rivelata, sarà ancora un andare avanti e indietro. E per tutto il tempo che udiamo le diverse voci che vengono, non possiamo vedere e poi dovremo dire: io odo soltanto ciò che il Signore mi dice tramite la sua parola. E questo toglie ogni ostacolo per essere uniti in Cristo. Un uomo deve prendere una decisione chiara nella sua vita. E voi sapete, anche il fratello Branham in una predicazione ha detto, tramite rivelazione che ha ricevuto, tu hai fatto la buona scelta, cioè secondo la tua propria volontà. Nel momento sembra strano, ma sapete che Dio precisamente ci ha dato libero arbitrio, ma Egli sapeva che tutti coloro che Egli ha eletto prima della fondazione del mondo a vedere la sua gloria con la loro volontà si prenderò la decisione secondo la volontà di Dio e di nuovo tutto è in armonia, precisamente proprio armonioso e non abbiamo bisogno di aiutare, piuttosto che Dio possa aiutarci affinché possiamo essere aiutati. Appena i tempi sono arrivati alla pienezza dallo sviluppo stabilito da Lui, allora anche l'ordine divino talvolta possiamo vedere come se non è ordinato e Dio guarda dal cielo e tutto va secondo il mio piano. Se noi facciamo un piano, sarebbe una cosa, forse sarebbe un bel piano, ma non funzionerà. Ma Dio ha un piano che funziona, e se talvolta non va, come se tutto va sopra sotto, allora anche questo serve a qualcosa per la tua e la mia vita, affinché in questo sviluppo ordinato che possiamo essere inseriti e che lasciamo tutte le cose, come viene detto nella storia dell'Aquila, e che noi possiamo essere preparati per volare in alto. Il nostro Dio ha un programma e non farà delle ore particolari per discutere di questo piano e nessuno ha bisogno di parlare. Se noi abbiamo i nostri piedi la fede, l'abbiamo sopra un fondamento solido. Io ho trovato il fondamento. Allora noi potremo dire: egli mi ha messo sulla roccia. E noi sappiamo come la roccia è la rivelazione di Gesù Cristo. E se noi tutto ciò che Dio ha rivelato lo prendiamo a cuore e lo crediamo, Dio farà il resto. Pensate che Dio non è interessato a portare a compimento la sua opera, certamente, ma voi dobbiamo anche metterci alla sua disposizione. Tutto ciò che può essere un impedimento, che sia messa da parte, e se noi corriamo questa cosa che abbiamo il traguardo davanti agli occhi, il Signore, finché noi lo incontreremo, qui sta scritto, egli in Cristo, quale capo voleva tutto mettere insieme, non soltanto voleva metterlo insieme alla buona e in quel modo, in quel altro modo, ogni semenza porta secondo la sua specie e in ogni semenza vi era la semenza affinché possa crescere sempre più avanti. E tutto è in Cristo, quale capo, ciò che è nel cielo e ciò che è sulla terra, proprio unito, non una confusione, non dagli uomini qualcosa e da Dio un'altra cosa, ma tutto da Dio, veramente ogni cosa in armonia, ognuno si apparteniamo in tutto il programma di Dio. Ciò è ciò che Dio vuole in questi giorni e per questo Egli ci ha mandato, rivelato la sua parola e per grazia ce l'ha data. E se tutti passano oltre, allora soltanto coloro che hanno il loro proprio programma, le persone che annunciano la parola o l'ascoltano, persone che da Dio appartengono a questo sviluppo uniforme, si lasceranno inserire da Dio, costa ciò che costa. E il Signore farà ciò che Egli vuole, perché Egli è il garante. Ma noi dobbiamo capire che i giorni del miscuglio, dei compromessi, è ciò che noi possiamo fare. Questi giorni devono essere terminati affinché Dio non soltanto, ma che tramite la sua potenza possa operare in noi ciò che vale davanti a Lui. Io so che la maggior parte di voi certamente va come per me. Desideriamo che l'opprobrio sia l'opprobrio di Cristo, lo portiamo, ma mi riferisco all'opprobrio nel nome del Signore e tutto ciò che ha promesso e non è ancora accaduto, che l'opprobrio viene accettato e che Dio confermerà ogni promessa e l'adempirà, che Dio sarà onorato, che egli si sente adagio in mezzo a noi. Voi sapete quanto il Signore ha dato la promessa ad Abramo e non sapeva come sarebbe accaduto. Dio, il Signore, ha detto: per Dio c'è qualcosa impossibile? C'è qualcosa di impossibile per Dio? Per tutto il tempo abbiamo parlato della fede e predicato. Ora essa deve essere rivelata, cioè nella pratica e nella verità, senza una conversazione in merito. Ogni uomo può parlare della fede, dell'amore, di tutto ciò che c'è, ma non significa ancora che le cose sono presenti, che sono presenti nella nostra vita e che viene rivelata attraverso di noi. In questa generazione non soltanto abbiamo un esempio o un esempio, ma un esempio unico e anche un esempio unico di ciò che Dio può fare. E nel principio di ogni culto c'era la corale abbi fede, la maggior parte e col passo biblico conoscono Giovanni 14, 12, Luca 17, 30, Malachia, e dove tutti questi passi biblici sono stati messi quale fondamento della predicazione, e Dio ha confermato che è la verità. C'è stato un tempo, e posso anche essere, che hanno studiato la storia della Chiesa, vediamo tutto ciò che i grandi uomini di Dio una volta hanno annunciato. Ebrei 13, 8. Avete mai letto che tutti questi passi biblici che l'hanno annunciato e per lo sviluppo degli ultimi tempi che loro, questi passi sono stati usati da loro? Wesley pensava così bello quanto ha predicato di il mondo non è come noi pensiamo. Egli sarebbe per tutta una predica, ma le cose che sono in collegamento con ciò che Dio ha dato per questo tempo da tutti i grandi uomini di Dio non sono stati toccati, eppure erano uomini di Dio. Ma lo sviluppo nel regno di Dio non aveva trovato il suo adempimento come in questi giorni. Ora siamo riconoscenti che non siamo nel tempo della riforma o nel tempo seguente e periodi dopo. Noi siamo riconoscenti che siamo alla fine dei giorni e che possiamo vivere, e ancora siamo più riconoscenti che Dio ci ha dato la grazia di essere inseriti in questo sviluppo ordinato, appropriato, uniforme. E non soltanto di udire di questo, ma che siamo stati inseriti tutti gli altri. E sapete, ero ad Amsterdam alla conferenza in luglio E questo evangelista mondialmente conosciuto disse: oh, aspettate soltanto quanto questi quattro cavalieri di Apocalisse cominceranno a cavalcare. Le persone sono andati oltre Dio, sono passati accanto, non hanno udito ciò che lo Spirito ha detto alle chiese, non vivono spiritualmente nello sviluppo di Dio, ma sono in un miscuglio delle denominazioni e fanno delle conversazioni religiose, ma Dio sia ringraziato che noi viviamo in questi giorni e che abbiamo udito da Dio. Direttamente abbiamo udito da Dio che Egli con noi ha parlato dal cielo. E io vi dico, nel parlare del Signore tutto è chiaro. Se c'è tenebre, allora sono gli uomini che hanno parlato, cioè nelle loro teste, ma da Dio tutto è ordinato e tutto è chiaro. Se ora vi leggo due versetti che sembrano che sono diversi, è la bella parola in Giovanni 15, qui sta scritto nel versetto 15: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo Signore, ma voi vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Io apro ora soltanto un foglio più avanti e nel capitolo seguente, Giovanni 16, versetto 12, molte cose ho ancora da dirvi. Io penso, ha detto tutto. Abbiamo letto bene in Giovanni 15. Voi siete i miei amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose. E qui dice Giovanni 16, versetto 12, molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quanto sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Entrambi sono al 100% giusti. In quel tempo aveva detto fino all'ultima parola ciò che concerneva il regno di Dio e lo sviluppo, perché così sta scritto: ha cominciato di parlare da Mosè e dei profeti e ha detto tutto ciò e ha aperto la comprensione per la scrittura. Ma la Bibbia non era soltanto per loro nel principio, la Bibbia è per te e per me, è stata scritta per noi. E perciò, se vi sono le cose ancora che devono essere o dovevano essere rivelate e sono adempiute, in quel tempo Egli ha manifestato tutto ciò che nel regno di Dio avverrà, ciò che vi appartiene. Non mancava nulla. La stessa cosa dopo che il messaggio è stato diffuso in questi giorni. Io vi ho detto tutto, tutte le cose, perché siete i miei amici. Poi il tempo viene per Israele. Allora possiamo dire di nuovo, ora vi ho detto tutte le cose. Il nostro Dio alcune volte può lasciare dire ciò che noi dobbiamo sapere nell'inizio, nel mezzo, alla fine. Ci vuole una testimonianza spirituale, perché lo Spirito Dio tramite l'ispirazione ha annunciato tutto, ma poi secondo lo sviluppo nel regno di Dio, egli, lo Spirito Dio, illumina ciò, la parola del Signore. E se noi parliamo delle sette lettere alle chiese, come Dio ha ordinato e condotto tutto affinché l'Evangelo fino alla fine, all'estremità della terra, possa raggiungere. Quanto il tempo era adempiuto, Dio ha mandato i suoi messaggeri e i suoi uno dopo l'altro. E oggi io chiedo, prima c'era qualcuno che ha portato la parola come la giustificazione nel principio. Quanto Dio ha fatto questo inizio durante la Riforma, era l'ora di Dio. E se noi ciò che è stato predicato in quel tempo, e dico davanti a Dio, nessuno poteva illuminare questo passo come l'uomo che l'ha illuminato. Egli ha veramente ha scritto un libro intero, e ad un tratto viene un profeta del Signore e egli dice: io vi mostrerò la differenza tra il perdono e giustificazione. Questo è scritto nella predicazione di dicembre. Egli dice così: se ho fatto qualcosa, e a colui che l'ho fatto posso chiedere il perdono, ma ancora non sono giustificato perché l'ho fatto. E poi viene al punto: giustificazione è qualcosa di totalmente diverso come perdono. Chi riceve la giustificazione divina potrà stare davanti a Dio come se non l'avesse fatto. Chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, riceve il perdono, sarà alla seconda risurrezione. Ma alla prima risurrezione si chiama dalla schiera dei vincitori, chiamata fuori. Giustificazione divina significa che tu e Dio non siamo mai stati colpevoli, perché tu e Dio prima della fondazione del mondo ha visto l'agnello di Dio prima del peccato, prima della tua e la mia colpa, che questo agnello di Dio sarebbe morto sulla croce di Golgotha e avrebbe portato la riconciliazione piena, giustificazione e santificazione, un assoluto giustificazione davanti a Dio. Nel passato gli uomini hanno udito ciò che era predicato nei loro tempi, ma alla fine Dio ha illuminato tutto, non c'è più nulla che è stato messo da parte, ma nessuno che questo parlare di Dio deve aggiungere qualcosa. E io penso, domenica a Zurigo ho detto, il nostro perseverare con pazienza e aspettare un giorno sarà mostrato quale buono e porterà una ricompensa con sé. Naturalmente avremmo potuto fare tante cose, ma non siamo qui per fare qualcosa nel regno di Dio, ma siamo qui affinché Dio possa fare qualcosa secondo la sua volontà in te, in me, in noi. Noi non vogliamo giudicare qualcuno o condannarlo, ma una cosa sarebbe chiaro: se tutti sarebbero rimasti dove appartengono, io penso a coloro che sono sulla via e che pensano di portare la parola e sanno bene dove sta scritto nelle predicazioni. Una cosa nessuno di loro ha scoperto, cioè che una volta ci deve essere una chiamata dal Signore di faccia in faccia con una voce udibile per andare fuori. Allora, ma oggi non è il nostro problema. Dio ha una schiera dei vincitori che va a tutto ciò, passa oltre, ma non passa oltre a ciò che Dio fa e parla. La nostra decisione è da Dio. Nei nostri cuori è stata messa, perché nessuno può venire a me, dice il Signore, se non il Padre lo attiri. Dunque, dove viene la tua decisione? Egli opera, opera in te il volere e il fare. Non noi abbiamo cercato Dio, ma Dio ci ha cercati. E se noi udiamo la sua voce, la sua parola, che possiamo venire in una santa pace in Dio, non andare avanti e indietro. Se non ci fosse la certezza nella parola di Dio, pensate che Abramo ha aspettato che Dio parla ogni giorno a lui. Potete leggerlo. Per 15 anni sono passati finché il Signore ha di nuovo parlato ad Abramo. Pensate che è andato a Lot, è andato e ha detto: sono pieno di distretta, Dio non ha più parlato nel suo cuore. Il parlare di Dio era così profondamente e nessuno avrebbe potuto prenderlo fuori. La certezza di fede era in lui. La stessa cosa deve accadere con te e con me. Se no, noi abbiamo udito delle parole di uomini, se abbiamo udito le parole degli uomini, allora non possiamo entrare nel riposo. Ma se abbiamo udito la parola di Dio in verità, allora arriviamo al riposo in Dio. È un riposo di fede in cui possiamo entrare. Abbiamo la convinzione in base alla parola di Dio che alla fine dei giorni viviamo esattamente che Dio, il Signore, ha mandato il suo servo e profeta. da volta posso dire che io credo che il fratello Branham è il più grande di tutti i profeti, ma oggi siamo anche in privato, se intenzionalmente siamo radunati, e per questo sono riconoscente di cuore. Io credo, in base a ciò che la Bibbia testimonia, che il ministero del fratello Branham era il più grande di tutti, e io vi dico perché. E perché nessuno aveva questo ministero. È semplice, eppure vorrei andare un passo più avanti. Era la ripetizione esatta del ministero di Gesù Cristo, ma anche questo vogliamo. Gesù Cristo era Dio stesso rivelato nella carne, e William Branham era un uomo che è nato in questo mondo come noi tutti. Però per me si tratta di ciò che Dio ha fatto in questo tempo. E quando l'angelo del Signore è venuto dal fratello Branham e gli ha detto perché è accaduto, cioè come in quel tempo il Signore ha dato questo segno profetico ai samaritani e ai giudei affinché potessero prendere la loro decisione. Così ora la Chiesa delle Nazioni, a questa Chiesa ha dato l'ultimo segno, e il Signore ha detto come a Mosè sono stati dati due segni, anche a te ci saranno dati due segni. L'uno era con la mano destra che il Signore gli rivelava la malattia, e l'altro che i segreti dei cuori erano manifestati. In quel tempo hanno detto: da dove mi conosci? E il Signore poteva dire: prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico. E proprio questo passo di Giovanni, l'angelo del Signore l'ha detto al fratello Branham, l'ha mostrato che si ripeterà di nuovo quale ultimo segno per l'assemblea. E questo è in quel tempo quanto il Signore ha esercitato il suo ministero. Gli uni erano sopraffatti e hanno detto: tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. E gli altri hanno dato la loro condanna secondo il loro pensiero. Ognuno è qui oggi dove appartiene. Ora è lo stesso segno che è stato dato. Una decisione è caduta. O forse qualcuno dirà: sono dei movimenti, e lì ci sono dei fratelli che vanno di paese in paese e hanno un grande programma. Non preoccupatevi, il più grande è il più grande programma mondiale fuori dal programma di Dio. È sempre il diavolo, e in mezzo a loro vi è anche il capo religioso che ha sulla terra una bella sede. Poi vengono tutte le grandi dimensioni. Non possiamo guardare a tutto ciò e ciò che avviene sul mercato religioso. ma dobbiamo essere orientati da Dio e sapere come il tempo è avanzato e quale promessa è stata data. Oh, quanto è bello le parole, come Giovanni ha preceduto la prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Non c'è un ottavo, un nono, non c'è più nessuno. Il Signore viene e nessun altro, e ciò di cui abbiamo bisogno. E abbiamo bisogno di questo cibo immagazzinato, la parola rivelata, perché l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Pensate un po', se ora Dio specialmente dei passi biblici li ha resi viventi, che prima ha messo sul candelabro e gli uomini passano accanto, ciò significa che non hanno comunione con la parola di Dio, collegamento con la parola. Questo è il punto. Tutti coloro che appartengono alla semenza di Dio hanno collegamento con la semenza di Dio, cioè con la parola di Dio. E se la parola di Dio viene emanata, allora brucia nel tuo e nel mio cuore. E io vi dico, questo fuoco divino deve bruciare e deve anche sopraffarci, perché Dio ha fatto delle grandi cose e che noi siamo partecipi. Guai a noi se noi veniamo alla riunione e che Dio non può parlarci, che non siamo più riconoscenti, che non siamo più veniamo e diciamo: Signore, chi siamo noi che noi tutti ciò lo possiamo udire e vedere? Dio vuole dei cuori riconoscenti, delle persone che ciò che Egli ha detto veramente lo credono, lo accettano di cuore. Egli ci ha rivelato tutto. Non c'è più nessuno che potrebbe venire e dire: Dio non l'ha detto, Dio è soltanto una. C'è soltanto, c'è anche il mare dell'oblio dove i nostri peccati sono stati gettati. Egli non si ricorda più dei loro peccati. Dio, riguardo a questo, non ha un ricordo. Egli ha dimenticato. Egli ha gettato tutto ciò che hai fatto tu e io l'ha dimenticato, perché sulla croce di Golgotha era un prezzo totale che è stato pagato. Anche questo è glorioso, e per lodare il Dio che il Signore non soltanto ha perdonato ma anche dimenticato. Non ha dimenticato, ma siamo giustificati divinamente, e di ciò non si parla più. Colui che ne parla non sarà più salvato. Abbiamo lasciato passare tutto ciò su di noi e sappiamo che eravamo colpevoli, perché sarebbe incredulità se noi pensiamo essere colpevoli. Non so se voi l'accettate o no, sarebbe incredulità. La fede vede la giustificazione divina non ciò che io vedo, e in ogni opportunità sempre di nuovo ciò appare da Dio, no, il sangue dell'agnello ha fatto ogni cosa bene, qui sta scritto. Io avrei molte cose da dirvi, poi dice, io vi ho detto tutte le cose, entrambi sono giuste al 100%. Egli ha detto tutto, niente è rimasto, nessuna domanda è rimasta senza risposta, e ciò vale per il nostro tempo. Quanto lo Spirito Santo sarà venuto, egli vi insegnerà tutta la verità. Lo Spirito Santo non soltanto vuole che noi siamo felici, egli ci conduce in tutta la verità, e la verità è la parola di Dio, e poi riconosciamo la verità e siamo resi liberi. Chi negli anni, nei secoli passati ha parlato della Deità nella chiarezza come l'abbiamo udito in questi giorni? Chi ha parlato di tutti i misteri di Dio, dal peccato originale, della elezione, di tutti i temi biblici? Chi ha parlato di questo? Forse hanno letto e poi era in ordine, la stessa cosa l'abbiamo fatto, che siamo credenti da tanto tempo, abbiamo letto e ci siamo rallegrati, e anche e avremmo chiesto a qualcuno, tu capisci ciò che tu leggi? Egli avrebbe detto, come posso capire se non c'è qualcuno, se non c'è uno che mi guida, che me lo annuncia? È già un uomo che lo Spirito Santo l'aveva mandato, lo Spirito Santo l'ha mandato là. Forse devo dirlo ancora una volta, non che lui voleva andare, ma chi l'ha portato lì, l'ha portato là, l'ha messo là, l'ha messo là, e poi Dio ha cominciato a parlare tramite lui. E poi erano parole della rivelazione, dell'unizione, dell'ammaestramento e della potenza. Paolo scrive negli Atti degli Apostoli che quanto egli ha fatto venire gli anziani a Efeso, ha scritto che egli veglia sulla Chiesa dove lo Spirito Santo vi ha messi. Ci sono ministeri nell'Assemblea di Dio che sono stati dati da Dio sotto l'unzione dello Spirito Santo, e poi si adempie ciò che Giovanni scrive, come l'unzione vi ammaestra, così è giusto e non c'è errore in ciò. Chi è dato da Dio e sotto l'ispirazione, l'unzione dello Spirito Santo, non ammaestra, ma prima viene ammaestrato da Dio, non tramite libri, ma tramite che un uomo possa dire, ma tramite un ammaestramento fondamentale della parola di Dio e della rivelazione divina di Gesù Cristo in questo tempo. Allora, poi sta scritto, voi volevate essere maestri, dovete ancora essere ammaestrati. Anche Dio deve aiutarci e dare grazia che non rimaniamo così, ma che possiamo imparare un po', non soltanto per avere della sapienza, della conoscenza, nulla è rimasto, e sappiamo quanti parlano filosofia riguardo al messaggio e sappiamo in quante direzioni ciò va, e ognuno dice di essere illuminato, rivelato da Dio. Non abbiamo bisogno di questo. Paolo scrive ai Colossesi: non siate preda della filosofia. Anche i credenti, dice, e nessun filosofo ha avuto un dibattito in mezzo a noi, e nessun filosofo è stato nella nostra riunione, ma tutti questi piccoli filosofi che vengono con la loro filosofia hanno fatto tanti danni. Talvolta dobbiamo leggere i Proverbi o il Cantico dei Cantici o l'Ecclesiaste per sapere che i piccoli volpi distruggono la vigna e che dobbiamo catturarli affinché la vigna non sia distrutta. Il nostro Dio ha parlato chiaramente e non c'è bisogno un uomo che deve ancora illuminare queste cose. Nella mia Bibbia sta scritto nel Salmo 119: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Se queste parole divine tramite rivelazione vengono conosciute, allora non è più nella testa che poi possiamo rivelare. Allora la parola nel nostro cuore cade, e il fratello Branham dice nella predicazione: Satana ha sempre preso la testa, ma Dio prende il cuore, l'ha scelto. E col l'uomo pensa così o così con la testa, ma se la parola di Dio è caduta nei nostri cuori, allora diciamo sì, è sempre è un sì, per sempre è amen. Non è così. Deve essere una rivelazione divina nel tuo e nel mio cuore. Dio vuole ricevere l'onore del suo nome. Egli vuole che la sua parola sia confermata in mezzo alla sua assemblea, cioè il suo corpo, secondo la parola della Scrittura. Io non ho voluto offerta né olocausti, ma tu mi hai fatto un corpo per fare, oh Dio, la tua volontà. Sono venuto nel rotolo del libro, è scritto di me, e con l'offerta del suo corpo senza peccato e del santo sangue, egli ha comprato un'assemblea che è il suo corpo, e questa assemblea è la base, è la colonna della verità. Perché? Perché siamo stati penetrati dalla verità, siamo portatori di questa verità biblica. Da qualche parte sta scritto nella parola di Dio, Paolo scrive di Giacomo, di Pietro e di Giovanni, che sono colonne della Chiesa. E sapete perché serve una colonna? Una colonna deve portare. E noi, quale assemblea serviamo? Quale colonna della verità? Dio ha messo molta fiducia in noi. Non vogliamo deludere il Signore e non saremo neanche noi delusi. Se dico questo chiaramente, allora è così. Soltanto degli uomini che deludono Dio saranno delusi. E vi do la ricetta, sta scritto nel Salmo, che noi mettiamo la nostra fiducia nel Signore. Beato l'uomo e chi non ripone la sua fiducia nel Signore, ma in se stesso, sarà deluso e sarà svergognato. Ma chi? E Salmo 40, beato l'uomo che ripone nell'Eterno la sua fiducia e non riguarda ai superbi né a quel che si sviano dietro alla menzogna. Anche questo versetto non dobbiamo lasciarlo da parte. Dio cerca degli uomini in questo giorno e sorelle che sono consacrati a Lui nell'ordine divino, hanno trovato il loro posto secondo lo sviluppo nel regno di Dio. E noi sappiamo, se qualcosa viene detto chiaramente, è forse stato necessario e tutti quelli talvolta sono passati oltre e persone che nel loro intimo erano davanti a Dio e volevano vedere stare davanti a Lui hanno preso ogni cosa a cuore e come il profeta Isaia saranno qualcosa di prezioso perché in questi ultimi saranno sfuggiti alla corruzione e vanno per la loro strada e poi pensano noi siamo ciò che dobbiamo fare, non sappiamo ciò che dobbiamo fare se Dio non ce l'ha rivelato, che ciò che abbiamo da fare e siamo pronti a farlo. È una grande differenza tra il filosofare riguardo a certe cose e anche la pratica divina di ciò che noi udiamo e crediamo quale realtà divina. Voi cari, il nostro Signore non ha dimenticato nulla. Egli desidera fare degli uomini nuovi da noi, degli uomini che camminano sulle sue vie, che hanno fiducia in Lui, che lo credono e che sono alla sua disposizione. Persone che vengono e sono radunati unanimi davanti al Signore, un solo battesimo, un solo Signore, e siedono ai suoi piedi e che parlano la stessa voce spirituale, che sono veramente e parlano da parte di Dio, che anche se affinché l'onore di Dio possa di nuovo essere ristabilito. tutto il mondo bestemmia Dio e la maggior parte l'ha dichiarato morto e l'ha perfino detto apertamente. E gli increduli non possiamo incolparli perché loro stessi sono morti nei loro peccati e trasgressioni, non hanno nessun sentimento per il Dio vivente e nel loro stato spirituale sono morti. Non possiamo parlare loro, ma in te e in me deve essere qualcosa di particolare che con un grido del nostro cuore che possiamo dire: Signore, per quanto tempo il tuo nome sarà ancora bestemmiato? Per quanto tempo dobbiamo vedere come tu vieni bestemmiato e gli uomini a cui tu hai parlato passano oltre? In noi deve operare che diciamo: Signore, tu sei risorto, tu vivi, tu ti sei rivelato ai tuoi in quel tempo e noi che ti abbiamo, tu ci hai dato le promesse per un po' di tempo. Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Gesù Cristo vive, Egli è risorto, Egli parla, Egli opera, salva, guarisce, Egli benedisce e Egli libera. Che questo Evangelo possa di nuovo diventare potenza di Dio in noi tutti per grazia e in noi possa operare che Dio voleva fare e quanto Cristo sulla croce Golgotha è morto, una piena liberazione, redenzione ci è stata data che possa per grazia essere rivelata e che noi possiamo essere uomini nuovi in cui Dio possa fare del nuovo in noi affinché e che possiamo mettere il vino nuovo in nuovi odri. Voi siete i miei amici se voi fate ciò che vi ho detto. E poi molte cose avrei da dirvi, ma non lo potete sopportare. Cosa i discepoli avrebbe servito loro se il Signore avrebbe parlato di ciò che era per questo tempo? Il nostro Signore è un grande Dio, ha un bello programma. Nel tempo giusto Egli fa ciò che è giusto, dice il giusto, rivela il giusto. E sempre coloro che sono stati predeterminati da Dio a vedere la sua gloria in modo giusto saranno in questo programma, saranno inseriti. Per la mia parte voglio essere una parte di questo piano divino in questo tempo e essere nell'assemblea del Dio vivente. Dobbiamo una volta capire come Israele, quale popolo terreno di Dio, quale realtà che nessuno può distruggere o può anche togliere politicamente, ma è presente. Ha ricevuto il diritto di esistere. Chi lo può dire? Signore, io sono colui che ho disperso Israele e lo radunerò. Ma esattamente così. E con l'assemblea del Dio vivente. Qui su questa terra ha un diritto di esistere nel modo umano, ma quale strumento di Dio siamo qui? Non per parlare di diritti umani. Gli altri, i Verdi, lo fanno in questo paese. Qui siamo qui affinché il diritto di Dio vale, ma non per produrre qualcosa di caotico, e fanno dimostrazioni per la pace e poi rimangono delle automobili distrutte, eccetera. Io devo dirvi che lo stesso tempo fino nei nostri giorni è lo stesso spirito che è venuto, e quanto si guarda, vediamo tutto è distrutto ovunque, e ognuno pensa che ha di dimostrare per la pace. Colui che è la nostra pace, se lui non riempie i nostri cuori, non serve a nulla. Dio ha degli uomini, egli ha un'assemblea sulla terra, e questa assemblea alla fine sarà per la sua gloria. La sposa sarà secondo la sua specie, carne la sua carne, parola la sua parola, spirito del suo spirito. Egli produce secondo la sua specie, e siamo figli e figlie di Dio che non devono sforzarsi che la parola di Dio si adempie nella loro vita. Noi siamo un risultato delle promesse della parola di Dio per questo tempo, e tramite noi le promesse si adempiono. Così era nel tempo suo con Gesù Cristo, e così sarà con l'assemblea di Dio. Lui stesso era l'adempimento di ciò che i profeti avevano annunciato. Era la semenza della donna, era il figlio che doveva venire tramite una vergine, era il Redentore. Tutte le promesse riguardo a lui sono state adempiute in lui. Tutte le promesse che riguardo al suo ministero tramite lui sono state adempiute, e così è con l'assemblea dell'Iddio vivente. Nel ministero profetico le promesse per questo tempo, per il compito che ha dato, si sono adempiute. Ora viene l'altro passo più avanti. Ora le altre promesse devono essere adempiute tramite coloro che sono una parte della parola di Dio e del suo adempimento in questo tempo. Fratelli e sorelle, qui non siamo per condividere la paglia, ma abbiamo la vera parola di Dio, l'abbiamo udita e siamo venuti, e noi crediamo, e il Signore potrà a compimento l'opera sua in noi tutti, e saremo quale testimonianza vivente della sua potenza in questo ultimo tempo. Voi direte, ma come avverrà? E da quanto io so, credente, ho perso la speranza. Se tu hai lasciato la speranza di poter fare quello, ma tu puoi dire, Dio sia ringraziato, noi abbiamo la speranza, non l'abbiamo abbandonata, che Dio compirà l'opera sua e che egli farà delle grandi cose per l'onore del suo nome. Noi abbiamo capito, che Dio ci dia grazia nel nome santo di Gesù. Amen. Vogliamo alzarci e forse insieme cantiamo un coro così quale sono. Così quale io sono, Signore, io vengo a te. Versasti il tuo sangue pure per me. La tua parola mi chiama a te. Da oh, agnello di Dio, io vengo a te. Io vengo a te. Così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te.